Continueremo a considerare il dono della legge, il patto del Sinai. Perciò apriamo la Bibbia in Esodo capitolo 19. Esodo 19, ma prima vogliamo pregare. Padre nostro, è un grande dono che tu ci fai di poter considerare la tua parola che tu hai dato molti secoli fa al tuo popolo, ma pensando che arrivasse anche a noi, che potessimo ascoltare la tua parola. Perciò adesso ti preghiamo di aiutarci con il tuo Spirito Santo affinché comprendiamo tutto quello che tu vuoi farci capire in questo momento, in questo tempo, per quello che possiamo capire. Perciò mi dici chi parla e tutti noi che ascoltiamo la tua parola, affinché essa possa essere efficace nei nostri cuori e portare frutto alla tua gloria. Nel nome di Gesù.
Amen.
Siamo dunque in un punto particolarmente importante e cruciale, diciamo così, della storia del popolo di Israele. Fino a questo punto non ci sono stati precetti specifici. Anche il popolo ebraico sottolinea questo fatto. Fino a questo punto non c'è la Torah, diciamo così, non contempla dei precetti, non ci sono quelli che loro chiamano le mitzvot, i precetti da osservare, è racconto di ciò che Dio ha fatto. Ma in un certo momento della storia viene il dono della legge, che ovviamente è particolarmente importante per il popolo di Israele ancora oggi e ovviamente continuamente ci costringe a riflettere come ci poniamo davanti a questo dono della legge. Perciò è importante anche per noi che comprendiamo questo momento della storia in cui Dio parla in un modo specifico al suo popolo. Fino ad ora ci sono stati i patriarchi, le promesse ad Abramo, Isacco, Giacobbe, il lungo tempo della schiavitù in Egitto, di cui non sappiamo nulla, 400 anni nel seno di una nazione pagana, poi la chiamata di Mosè per andare a tirare fuori il popolo. Quindi l'azione è un'azione di, diciamo, di grazia, di liberazione. Dio ordina a Mosè di portare fuori il popolo e veramente viene portato fuori, perché ci sono tante difficoltà anche da parte del popolo, quindi è una liberazione quella che è avvenuta. In un certo momento della storia, diciamo, il popolo si ferma e Dio fa questo dono della legge. Ma appunto, che cosa si intende per questo dono della legge? Il Dio ferma il popolo ai piedi del Monte Sinai, poi chiama Mosè, quello stesso Mosè che aveva chiamato per liberare il popolo, adesso lo chiama per dire al popolo qualche cosa di nuovo. E come vedremo, è una particolare relazione che si pone adesso tra il popolo, tra Dio e il popolo. Leggiamo nel versetto 1, dopo leggeremo anche, se volete, da qui, ma vedremo, perché ci sono diversi momenti. Dio chiama Mosè sul monte, poi Mosè riscende dal monte, poi risale, riscende, quindi non è genericamente do la legge, c'è tutto un procedimento che avviene in questo dare la legge. Nel primo giorno del terzo mese da che furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto di Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto. E qui si accampò Israele di rimpetto al monte. E qui vediamo l'inizio, versetto 3. E Mosè salì verso Dio. E l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete veduto quello che ho fatto agli egiziani, come io vi ho portato sopra ali di aquile e vi ho menato a me. Ricorda dunque a Mosè, Dio parla con Mosè, dice, ricordando quello che ha fatto, e adesso c'è un momento nuovo. Ora dunque, dice, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Notate queste parole in rosso. Il Dio vuole fare un patto con il suo popolo. Chiama Mosè e lo avverte, io voglio fare un patto. E dice, se osservate, se ubbidite la mia voce e osservate il mio patto, è importante questa parola, patto. E fra tutti i popoli sarete il mio tesoro particolare, sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi il motivo di questa chiamata è quello di fare di questo Israele che lui ha liberato adesso un popolo particolare, un regno e una nazione santa. Regno vuol dire una nazione in cui c'è una sovranità. Voi sarete un popolo particolare. Questo lo dice a Mosè, versetto 7, Mosè scende e venne e chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. In rosso, e tutto il popolo rispose concordemente e disse, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Sottolineate queste due cose, Dio ha detto una parola, ha detto vai a dire al popolo quello che propongo. E il popolo dice faremo, dice sì a queste parole. La risposta del popolo è importante in questo modo di agire, perché quando si è trattato di liberarlo non aveva detto vedi un po' che cosa ne pensano gli anziani, vai, chiamalo e libera Israele. E questo è avvenuto, nonostante difficoltà interne ed esterne, è avvenuto. Ma qui Dio vuole sapere la risposta del popolo. E il popolo dice, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Vedremo che questo si ripete. Poi, seconda salita, e l'Eterno disse a Mosè, ecco, io verrò a te in una folta nuvola affinché il popolo oda, quando io parlerò con te ti presti fede per sempre. Quindi qua c'è un patto che si fa in cui Mosè è proprio la persona che il Dio legittima e gli dà autorità presso il popolo. Quindi c'è un patto, ma c'è una persona ben precisa che è autorizzata a trattare. Quindi Dio parla a Mosè, Mosè parla al popolo e il popolo deve starlo a sentire. Quindi c'è la figura di Mosè che è una figura di mediazione, è parte del popolo, ma il Dio si rivolge non genericamente al popolo, non ad un congresso, ad un consiglio degli anziani, si rivolge a Mosè. Quindi c'è questo aspetto, Mosè è colui che fa continuamente l'intermediario. E allora l'Eterno disse a Mosè, siccome hanno detto sì, hanno accettato, allora vai dal popolo e santificalo oggi e domani e fa che si lavi le vesti. Siccome deve essere un popolo santo, allora adesso tu cominciamo questa operazione di santificazione e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai, eccetera. Poi possiamo anche non leggere il resto, ma l'importante è che adesso la seconda salita, Dio dice a Mosè, adesso torna giù e preparalo. Adesso possiamo dire che nel discorso del patto è avvenuto un pur parlé. Quando si fanno i patti si comincia a parlare, no? Uno ti offre un appartamento, quello viene, guarda, dice sì, mi piace, non mi piace, ma dice sì. Ma il patto non c'è ancora, c'è un accordo verbale di dire sì, va bene, andiamo avanti. Allora se andiamo avanti adesso si fanno i passi necessari per compiere il patto. E quindi ciò che segue è una preparazione all'esecuzione formale del patto. La santificazione è, vuol dire che c'è un qualche cosa che il popolo deve cominciare a fare per essere santificato. D'altra parte, se c'è un contratto, va bene, tu sei d'accordo, allora devi andare a fare il rogito, cioè una qualche cosa che tu cominci a fare per mostrare che tu veramente lo puoi fare. Ci sono delle azioni da fare, bene, così ancora il popolo deve andarsi a santificare. Versetto, seconda discesa, versetto 14, il Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo, quelli si lavarono le vesti. In questa seconda discesa, diciamo così, avviene una manifestazione di Dio di potenza. Fa parte, diciamo così, della, chiamiamola cerimonia, o meglio dell'atto giuridico per il compimento del patto. Dio si manifesta nella sua sovranità, nella sua santità. E il terzo giorno, versetto 16, come fu mattino, cominciarono dei tuoni, dei lampi, e parve una folta nuvola sul monte, e ci fu un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. Mosè fece uscire dal popolo dal campo per menarlo incontro a Dio, e si fermarono a piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno aveva disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte, e il suono della tromba si faceva sempre più forte. Qui vediamo Mosè che, dopo aver preparato il popolo, lo porta ai piedi del monte. C'è qualche cosa che ricorda anche le cerimonie nuziali. Bisogna preparare l'atto di unione. Quindi c'è Mosè che porta per questo accordo che deve esserci fra Dio e il suo popolo. Ma c'è un qualche cosa che già comincia a mostrare, diciamo così, l'aspetto un po' terrificante di Dio, suono della tromba, Mosè che parla e Dio che risponde con una voce. Con ciò Mosè appunto viene legittimato agli occhi del popolo, lui è l'interlocutore che Dio ha scelto. Quindi il popolo deve starlo a sentire. Questo è importante anche per eventuali applicazioni. Mosè non ha dei corrispondenti nel campo della Chiesa. Vedremo a chi rassomiglia Mosè eventualmente. Non c'è nulla di simile nella Chiesa a una persona come quella di Mosè, con l'autorità che Dio gli ha dato espressamente di parlare al popolo. Allora, terza salita, l'Eterno dunque scese sul monte Sinai, invita al monte, chiamò Mosè, invita al monte, e Mosè vi salì. E poi di nuovo, e l'Eterno disse: scendi, avverti solennemente il popolo affinché non faccia irruzione verso l'Eterno, per guardare e non abbiano a perire molti, e anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santifichino affinché l'Eterno non si avventi contro loro. In questa terza salita di nuovo c'è un avvertimento solenne: attenzione, Dio si avvicina nella sua santità al popolo, e quindi appunto questo richiede una particolare attenzione, una santità. Attenzione, è un popolo scelto per essere un regno ed una nazione santa, ma un Dio santo che si avvicina ad un popolo peccatore, ad un uomo peccatore, incute paura ed è globale, perché vedremo anche Pietro, quando Gesù si mostra nella sua potenza e nella pesca, si inginocchia e dice: allontanati da me perché sono un uomo peccatore. È la manifestazione della santità, della potenza di Dio che incute timore. Mosè scende, e nella terza discesa, abbiamo visto già la volta scorsa, avviene il decalogo, la lettura del decalogo. Quando scende per la terza volta, dopo questo avvertimento, c'è il decalogo. E il decalogo avviene anche questo in un paesaggio terribile. Dio pronuncia ad alta voce 10 parole, è importante, in un modo, diciamo così, terrificante. Ma tutto il popolo ascolta le 10 parole. E appunto, questo ancora incute timore. Versetto 18, terza discesa: or tutto il popolo udiva i tuoni e il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante, e a tale vista tremava e se ne stava da lungi. e disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio che non abbiamo a morire. E di nuovo la figura di Mosè diventa importante e lo stesso popolo la desidera. Non desidera sentire la voce di Mosè come intermediario, ma non direttamente da Dio, che non abbiamo a morire. Anche questo è importante, ripeto, la figura di Mosè che è presente mentre il decalogo viene letto con forza, detto da forza, con forza da Dio. Poi, dopo di ciò, di nuovo quarta salita. Dato il decalogo, c'è una quarta salita. Nel capitolo 20, dal versetto 21 fino al 24, questi tre capitoli, tre e mezzo, in questi tre capitoli e mezzo, dopo che il decalogo è già stato letto, il Dio dice a Mosè l'articolazione, diciamo così, una prima articolazione della legge, e gli dà tanti precetti pratici, di cui abbiamo già visto alcuni, che sembrano un po' strani, perché sono appunto una legislazione che serve a guidare un popolo concreto. Voi adesso avete accettato, avete sentito il mio patto, adesso a Mosè Dio dice diversi patti molto concreti, diversi precetti, ecco, precetti molto concreti, cominciano i precetti specifici, molto concreti, che vengono dati al popolo di Israele. E leggiamo dal versetto 22, e l'Eterno disse a Mosè: di così ai figli di Israele, voi stessi avete visto che io vi ho parlato dei cieli, non fate altri dì accanto a me, non vi fate dì d'argento, che di nuovo, appunto nella quarta salita, Dio dice queste cose a Mosè. Le sole cose generali che dice sono: non fatevi altri dì accanto a me, non vi fate dì d'argento, fammi un altare di terra. Quindi questa è qualche cosa che sottolinea il punto importante: voi avrete soltanto Dio come me, soltanto me come Dio, soltanto io sarò il vostro Dio. Questo aspetto della unicità in confronto alla molteplicità delle divinità che il popolo seguivano è l'aspetto per ora preliminare, e corrisponde di nuovo in qualche modo al matrimonio. Soltanto me avrete come Dio, soltanto con me vivrete, non con altri. E sappiamo che l'idolatria sarà appunto la tentazione più grave a cui il popolo sarà esposto. Dopo la nella quarta salita, appunto, ho detto, fino al capitolo 24, ripeto, non, ci sono dei precetti, ma non sono ancora tutti, perché dopo di ciò discende, nel capitolo 24, versetto 2, di nuovo Mosè scende, perché ha sentito questi precetti più specifici, anzi li ha scritti, perché li ha scritti in un libro, e Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, quindi li rende edotti di quello che Dio gli ha detto. Ci sono questi precetti qui, li fa conoscere. E tutto il popolo rispose ad una voce: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha detto. E in un commentario ho letto, dicendo questo, il popolo di Israele è stato presuntuoso, ha fidato sulle sue forze, e quindi in qualche modo poi dopo vedrà che non riuscirà ad andare avanti. Ma si dice questo se si ha un'idea appunto della legge in questo modo. La legge è un qualcosa che Dio dice a tutti: siate buoni, mi raccomando, fate il possibile per osservare queste leggi, e io vi premierò o vi castigherò a seconda del caso. E allora nell'idea che abbiamo adesso, che davanti alle esigenze divine tutti noi siamo peccatori, certamente diciamo non siamo in grado di osservare le leggi di Dio. Ma questo è un patto. E quando si fa un patto, l'altro deve dire, osserverò il patto. Non può dire qualcosa di diverso. Non può dire, osserverò se mi sarà possibile. Qui devi dire. Perché l'aspetto importante, ripeto, è il patto. Il patto giuridico. Quindi è importante sottolineare che in questo patto bilaterale, in cui Dio sollecita, si aspetta la risposta dell'altro, che il popolo dica faremo. In questo modo dice sì al patto. Di nulla di meno si sarebbe accontentato il Signore. Se avesse detto sì, beh, vedremo un po' se riusciremo a fare qualcosa, faremo il possibile, faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Questo è il patto. Conseguenza. Poi Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno e levatosi in buon'ora la mattina eresse a piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele e mandò dei giovani tra i figli di Israele a offrire olocausti e a immolare gioventi come sacrifici di azione di grazie. Di nuovo queste sono delle gesta che hanno a che fare con il sigillo del patto. Un patto ha degli atti che si devono fare per legittimarlo, per sigillarlo. Sempre, tutti i patti richiedono degli atti che lo legalizzino. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto, che ho già scritto, e lo lesse in presenza del popolo, perché fosse chiaro, il quale disse, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Terza volta che dicono, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Cioè, noi saremo, accettiamo l'idea del patto con questo Signore. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse, ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. In questo momento il patto è stato siglato. Il patto tra Dio e il suo popolo. È stato letto, è stato fatto tutto quello che era necessario. Da questo momento il patto c'è il sangue, gesto che serve appunto a siglare il patto come una firma adesso, come un atto diciamo così simbolico come si fa nei matrimoni, no? Ci sono certi atti simbolici che si fanno e che siglano il patto che si conclude, così questo il patto è concluso. E dopo, versetto quinta salita, e l'Eterno disse a Mosè, sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritti perché siano insegnati ai figli di Israele. Adesso, visto che il patto è stato accettato, io ti dirò, sali e ti dirò. E qui, dal capitolo 24, possiamo dire fino al 31, abbiamo i precetti che riguardano soprattutto il tabernacolo, quindi adesso bisogna costruire ciò che è necessario per una nazione che vuole essere una nazione santa condotta da me, quindi il tabernacolo. E l'altro aspetto che viene sottolineato è il sabato. La salita dell'Eterno di Mosè verso l'Eterno avviene in diversi momenti, perché in parte arrivano, fino a un certo momento arrivano anche Aaron quindi anche Ron e finché commenti poi se non mi ricordo bene e poi dopo vedono anche loro la gloria del Signore, ma alla fine Dio parla con Mosè. E al capitolo 31 è importante il discorso del sabato. Fino a dove ho letto? Forse non ho letto ancora tutto. No, Gesù. Dunque, leggiamo dal 13, rileggiamolo. E Mosè dunque si levò con Giosuè suo ministro, e Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani, perché adesso lo richiamo, finché torniamo a voi, ed ecco Aaron ed Ur sono con voi, chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro, e chiunque abbia affare si rivolga a loro, e Mosè dunque salì sul monte, e la nuvola coperse il monte, e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai, e la nuvola lo coperse per 6 giorni, e il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè in mezzo alla nuvola, e l'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. E Mosè entrò in mezzo alla nuvola, salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Ecco, questo è il quadro in cui avviene l'ultimo periodo di salita di Mosè, in cui viene data poi dopo le tavole della legge. Ma importante è ancora il sabato, sottolineato, capitolo 31, versetto 12, e l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quanto a te, parla ai figli di Israele, di loro, badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, perché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di tra il suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele, perché sono il segno della rottura del patto, quindi grave, di non tenere in conto quello che è il segno del patto, e il patto è stato fatto con il sangue, quindi in qualche modo c'è sempre di mezzo la vita e la morte. Questo è il motivo per cui è così grave in questo tempo profanare il sabato. Significa profanare il sabato, il patto che si è fatto. È come l'adulterio. Non è soltanto un atto di concupiscenza, è un tradimento, è la rottura di un patto. Fatto una volta, non è che dici l'ho fatto una volta sola, hai rotto un patto facendo un atto contro quel patto. Ci sono dei patti che non si possono trasgredire un po' sì e un po' no. Se si trasgredisce una volta, quel patto è rotto. Quindi in qualche modo ecco perché il segno del patto è importante. Infatti versetto 17: questo è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Qui c'è tutta una riflessione che anche in campo ebraico si fa in continuazione su questo riposo di Dio dal 7° giorno, ma non entriamo qui. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Qui abbiamo un altro atto solenne, il Dio stesso forma le tavole e ci scrive le 10 parole e altre cose che forse, perché erano scritte davanti di Dio, quindi non sappiamo cosa ci fosse scritto interamente, certamente le 10 parole, i 10 comandamenti, scritte con il dito di Dio. Dopo di ciò, questo c'è il capitolo 32 di Esodo, che appunto non tratteremo qui adesso estesamente, perché è la descrizione di quello che si succede in questi 40 giorni quando Mosè, parlando con Dio, riceve le istruzioni del tabernacolo necessarie per mantenere la santità della nazione, in cui ci sono queste tavole della legge date da Dio a un popolo particolare. Il popolo sotto, vedendo che Mosè tardava a scendere, si radunò intorno ad Aaron e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè e a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. 40 giorni sono tanti, non si hanno più notizie. In quell'andare e venire delle prime salite erano passati poco tempo, pochi giorni, forse dall'una all'altra. Qui passano 40 giorni e il dubbio viene che non torna più, che non sappiamo più che fine ha fatto. E tutto questo rientra nell'azione del Signore. Non sono avvenimenti descritti per dire: ah, è avvenuto così, guarda un po'. Dio ha tenuto 40 giorni Mosè sul monte, perché il tempo dell'attesa è un tempo di prova, è un tempo di prova per vedere. Quando non si vede niente, si vede se c'è la fede di chi aspetta. Finché si vede, non c'è bisogno di credere, ma quando non si vede, c'è soltanto la fede che può tenerci uniti a Dio. E qui abbiamo 40 giorni, e poiché tardava a venire, allora hanno detto: facci un Dio che ci porti, che ci vada dinanzi. E poi fanno il vitello d'oro e con ciò trasgrediscono il comandamento che loro conoscevano, perché il decalogo lo conoscevano, lo avevano sentito, e quindi trasgrediscono il comandamento di Dio poco tempo dopo che avevano detto: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Ma un altro aspetto che voglio sottolineare questa volta ancora è che facci un Dio che ci vada dinanzi, è al versetto 4: e quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Cioè, attenzione, non è che hanno scelto un altro Dio, che hanno detto: c'è un'altra divinità che dobbiamo adorare, che non è quella che ci ha detto Mosè. No, è il Dio che ci ha tratto dall'Egitto, quindi lo stesso Dio di cui ci aveva parlato Mosè, ma noi facciamo un vitello d'oro perché abbiamo bisogno di un segno che esprima, diciamo così, la presenza di questo Dio in mezzo a noi. E questo è per l'appunto quello che Dio non voleva. Allora, un insegnamento: l'idolatria non è necessariamente il culto ad un altro Dio, ma un culto a quel Dio, che è il vero Dio, che si conosce, ma che non si adora nel modo voluto da Dio. Non adorando Dio nel modo che Lui richiede, si fa idolatria, perché si adora un Dio della propria fantasia, del proprio desiderio, che non è il vero Dio. E qui potremmo dire: comincia la storia del popolo di Israele. La storia del popolo di Israele comincia con la rottura del patto. E qui c'è qualcosa che si potrebbe dire proprio al popolo ebraico, e penso forse di vedere, di scrivere qualche cosa. Perché la figura di Mosè figura di Mosè può essere intesa come il legislatore, colui che ci dà la legge. Dobbiamo osservare quello che Mosè dice perché lui è il legislatore. In realtà Mosè, come vedremo nel capitolo 32, è colui che intercede per il popolo. Cioè, Mosè è l'intercessore affinché il Dio non eserciti la sua giustizia contro il popolo. Quindi la figura di Mosè non è quella del capo che comanda e che dice dovete ubbidire perché io sono l'espressione dell'autorità di Dio e dovete ubbidire a me. Mosè è in primo luogo colui che intercede presso il Dio affinché il Dio non dia corso alla sua ira. Mosè è tipo di Gesù. È tipo di Gesù che libera il popolo, strumento che libera il popolo dalla schiavitù, strumento che invoca la grazia, la misericordia di Dio affinché il popolo non sia distrutto. E quindi, finendo qui il discorso, questo significherebbe che la grazia c'è nell'Antico Testamento, che il popolo di Israele è il popolo che ha sperimentato per primo, che ha conosciuto la grazia di Dio. L'Antico Testamento non è leggi, di, per non essere dannato. La legge stessa è l'espressione di un patto d'amore verso un popolo perché sia strumento di salvezza, quando invece esso stesso diventa bisognoso di perdono e di salvezza, e Mosè è l'uomo che convince Dio a non punire. Perché? Pensa ai bambini, poverini, moriranno, chissà cosa succede, poi i poveri figli di mamma. No, per il nome del Signore, perché gli egiziani diranno che li ha portati fuori per farli morire. Lo sapevamo che erano una gente inferiore. Se ne sarà accorto anche Dio e li ha fatti morire. E il tuo nome dove sta? E poi dopo vedremo che Mosè intercede con parole ancora più dure, piuttosto cancellami dal libro della vita. Perciò Mosè è l'espressione della grazia. Ma comunque, terminando qui, perché molto c'è da dire ovviamente, ma una cosa deve venire in mente, che l'interlocutore di Dio in tutto questo è il popolo, nel suo complesso. È il popolo che deve essere un regno, una nazione santa, e che si rivela come popolo peccatore con Mosè che funge da intermediario, da intercessore, e Dio cede a questa richiesta e salva il popolo. Quindi potremmo dire ai nostri amici del popolo di Israele: il popolo di Israele vive per la misericordia di Dio, è il segno della grazia di Dio fin dall'inizio, fin dall'inizio. Non sono il popolo che ha la legge e quindi che la osserva molto meglio degli altri e quindi deve essere maestra dei fanciulli, come dice Paolo ai Romani, guida degli storti. Non è quelli che ne sanno di più perché hanno vicino il Signore, ma sono quelli che hanno conosciuto la grazia di Dio prima. Quello sì, ce lo hanno, e ci hanno dato infine la grazia del perdono che viene attraverso il loro stesso Messia, che porta il perdono di Dio, la grazia di Dio, e la estende, come era già dall'inizio nel piano, a tutti. Quindi, concludendo, la legge che viene data al popolo di Israele non è un insieme di norme morali elevatissime affinché tutti noi possiamo avvicinarci nel modo migliore a Dio, cercare di fare il possibile o per essere salvati oppure per essere premiati attraverso l'esercizio di queste leggi, ma sono l'espressione di un patto con un popolo particolare. Un patto con un popolo particolare. Quindi è chiaro che ogni volta che si dice legge, anche nell'Antico Testamento, si dovrebbe sempre pensare e dire legge di Mosè, legge del popolo di Israele, non generica legge. Quando si dice noi non siamo sotto la legge, perché noi non abbiamo la legge di Mosè, se abbiamo la legge della natura, come dirà Paolo, ma non è la stessa legge. Non è la stessa legge. Questa legge è una legge che esprime il patto con un popolo particolare, e che vuol dire che se vogliamo imparare qualcosa di chi è Dio e di come agisce, dobbiamo riflettere sul rapporto che Dio ha vissuto con quel popolo particolare. Così capiremo qualcosa del nostro Signore attraverso la persona di Gesù, che è appunto strettamente collegata a quel popolo che il Signore ha scelto, che per farle un regno e una nazione santa.